E continuiamo l'analisi del comando, no? Per cercare di capire, di comprendere che cosa è un comando. E volevo oggi cominciare con il problema di provare a situare la relazione del comando col performativo. Si dice performativo anche in spagnolo, no? Ecco, voi sapete che la categoria del performativo era stata già pensata molto tempo prima, però nel 1962 Austin pubblica questo libro divenuto celebre, How to do things with words, come fare cose con le parole. E in questo libro il comando viene incluso appunto nella categoria del performativo o degli speech acts. Cioè, voi sapete cos'è un performativo, uno speech act, è un proferimento linguistico, si chiede di dire proferimento linguistico, che per il solo fatto di essere detto, di essere pronunciato, realizza il suo significato. L'esempio più evidente, come sapete, è il giuramento. Per il semplice atto di proferire il sintagma io giuro, il giuramento come fatto giuridico, etico, morale, religioso è realizzato. Innanzitutto proviamo un po' a riflettere su come funziona veramente un performativo, perché i linguisti, compreso anche Austin, che non è un linguista, preso anche Austin, trattano il problema del performativo come se il performativo fosse un atto linguistico dotato di poteri magici, perché normalmente un proferimento linguistico non realizza in alcun modo il suo significato, tra il dire e il realizzare c'è un iato, no? E invece ci sarebbe, il performativo sarebbe quindi una categoria linguistica dotata di poteri magici che non si sa per quale ragione può produrre un fatto. Ecco, io vorrei invece provare a comprendere anche il performativo in modo diverso, poi torneremo al problema del comando, cioè a vedere nel performativo non un particolare tipo di proferimenti linguistici che ha particolari virtù, ma vedere il performativo come qualcosa che ci possa far comprendere in modo differente la natura stessa del linguaggio. Nel performativo hai algo che può essere comprendere di otra maniera. Che si passa quando abbiamo? Linguaggismo. I linguisti di solito sottolineano il carattere autoreferenziale del performativo. Quando io dico curo, giuro, questo dire curo produce, rinvia al giuramento che è pronunciato per il fatto stesso di dirlo, non c'è nulla di esterno. Ecco, però io volevo provarmi adesso a analizzare invece il funzionamento del performativo in modo un po' più preciso. Innanzitutto, in genere, per esempio, continuiamo a seguire l'esempio del giuramento, giuramento si dice, che è molto utile per la nostra anche intenzione di comprendere il comando. In un performativo come il giuramento, il performativo è sempre il verbo, per esempio, performativo, che deve essere sempre alla prima persona. Ricordate che un performativo è sempre alla prima persona, io giuro. È sempre seguito da quello che i linguisti chiamano un dictum, cioè un'altra cosa, una proposizione, questa non performativa. Per esempio, se io dico, giuro che hace una semana io estaba in Venezia, che è verità. Giuro che hace una semana estaba in Venezia. Il dictum è hace una semana io estaba in Venezia, eso non è performativo, è un costativo. Io non spasso così la sala. Però che cosa succede quando io premetto al costativo una semana di stato in Venezia, curo che se passa? Lo che se passa è che il performativo sospende il carattere denotativo della sessione di stato in Venezia e sostituisce altra cosa la verità di questa asserzione. Quindi, se io premetto il performativo giuro a una dichiarazione costativa, assertiva, si sospende il carattere assertivo costativo e giuro sostituisce un'altra realtà. E questo è importante perché, per esempio, allora bisogna comprendere la differenza tra spergiuro, come si dice quando uno perjuro, e la menzogna, la mentira. Non è l'omismo, come si crede. Si dice curamento falso, non è esatto. Il curamento non può mai essere falso. Falso è il dictum. Curo sempre non è mai falso, perché appunto è non apofantico. Il contenuto, il dictum, la frase che segue può essere vera o falsa. Quindi in un certo senso il giuramento è sempre vero. Infatti il giuramento vale come tale. Se poi l'asserzione non era vera, questo è un altro punto. No? Il giuramento è realizzato per la misma pronunciazione del giuramento, realizza il giuramento. Come il comando in questo. E questo appunto tutti i giuramenti, qualche volta si distingue tra giuramento assertivo, curo che ieri stava in Roma, e giuramento promissivo? No. Curo che are algo. In verità lo giuramento sono sempre promissivo. Prometto di dire la verità sopra l'ecio che io stava a Roma. Per questo nunca può essere, perché una promessa nunca è falsa. E per questo, per esempio, Filone, questo grande momento in cui il pensiero greco e il giudaismo si uniscono ad Alessandria, Filone diceva: Dio habla sempre in curamento. La parola di Dio è sempre un giuramento. E quindi non può mai essere falsa. Il giuramento è appunto sempre vero. Ecco, adesso se chiediamo un po' il rapporto tra giuramento e comando, innanzitutto appunto abbiamo visto, il giuramento è sempre alla prima persona. Il comando nunca può essere alla prima persona. Ecco, potremmo dire allora che il giuramento è un comando alla prima persona e il comando un giuramento alla seconda persona. Lo sdò sono impossibile, però. E è interessante vedere che tipo di forza è in questione tanto nel giuramento che nel comando. Appunto, questa forza che i linguisti conferiscono al performativo come se fosse un potere magico, no? Di che natura è? Qual è la peculiare forza di tutti, di questi, in particolare di questi giuramento e il comando, ma forse di tutti i discorsi non apofanti? Ecco, io credo che la forza che qui è in questione è una forza particolare che deve essere investigata, che è la forza della parola. Questo è evidente, per esempio, nell'ambito del diritto. Un grande storico del diritto romano francese, che si chiamava Pierre Noailles, appunto si è soffermato su questo punto, analizzando il significato di un termine del diritto, di una figura del diritto romano. Nel diritto romano c'è il iudex, giudice, etimologicamente è l'hombre che dice el ius. Ma hai altra figura che è il vindex, e etimologicamente esso quiere dire è l'hombre che dice la vis, la forza. Che noi si pregunta che forza hai qui? Che genere di forza, che tipo di forza è in questione qui? Il vindex è un hombre che con su declaration, per esempio, affirma la proprietà questa cosa appartiene a ese signor o a me mismo, no? E questa parola tiene forza, è una rivendicazione. Ecco, Noaia pregunta di che forza si tratta e dice, la vis, la forza che è qui in questione, può solo essere una forza della parola. E infatti i giuristi romani distinguono chiaramente la vis quae manu fit, la forza della mano, la violenza, e la vis civilis, la forza della parola nel derecho. È importante, ecco, distinguere queste due forze, la forza della mano, la violenza, e la forza della parola, perché io credo appunto che nel diritto, ma in buona parte, e forse nel comando, in tutto questo ambito che stiamo investigando, si tratta di un incrocio tra queste due forze, tra la forza della parola e la forza della mano, la violenza. E forse si potrebbe dire che l'uomo è l'animale che ha scoperto la forza della parola e la lega alla forza della mano, alla forza la forza che hanno tutti i viventi. No? Ecco, comprendere la correlazione di queste due forze significa comprendere l'ambito del derecho, però creo l'ambito del comando, no? Di tutto questo, del performativo, eccetera. Il grande teorico del diritto, il teorico austriaco del diritto che abbiamo citato ieri, Kelsen, no? La teoria pura del diritto, su questo punto un'affermazione, una tesi interessante. Dice Kelsen, nei sistemi giuridici la forza non è, come si crede di solito, un medio per realizzare il diritto, ma è il contenuto stesso del diritto. Cioè il diritto, secondo Kelsen, regola l'uso della forza come la grammatica regola l'uso del linguaggio. Molto interessante, per questo implica un cambiamento totale nel nostro modo di considerare il diritto, perché questo significa che la norma, la lei, non si rivolge agli uomini in generale, ai cittadini, al contrario, si rivolge unicamente al polizia, al cues. Per esempio, codice della strada, come si dice? Il codice della carrettera? Come si dice? Il codice della circolazione. Non si rivolge, non si dirige allo automobilista, però solamente alla polizia della carrettera. Lui, talvez, lui è verdativo, no? Ecco, però appunto importante è comprendere quindi il legame tra queste due forze, tra la forza della parola e la forza, si potrebbe dire che l'edificio del diritto e della politica è una combinazione di queste due forze. Però è importante capire che in un certo senso, in questa combinazione, la primazia è della forza della parola, e non come siamo abituati a credere della violenza. Perché appunto qui la violenza, la forza della mano, la vis della mano, la forza fisica, serve a mantenere la forza della parola. E non lo contrario, come siamo accostumbrati a credere. No? La teoria del derecho come sovrastruttura implica che la verdad è la violenza e che esso è una sovrastruttura. È vero, però è nel sistema di come funziona lo contrario. La violenza serve a mantenere la forza della parola, che non è migliore. Non è migliore. Sì, appunto, la forza della parola è più facile riconoscere l'autorità della forza della parola che riconoscere l'autorità della violenza. Quindi anche questo è più. Però in fondo è chiaro quando si dice la forza pubblica serve a mantenere l'ordine pubblico. Non so se avete mai riflettuto alla parola ordine. La parola ordine, credo che in spagnolo también, chiede di dire comando. Se crede che hai un'altra significazione, no? Però se usted reflexiona, non hai altra significazione. Ordine non significa nada. Perché ordine quiere dire la relazione di algo a altro principio che lo comanda. Per questo ordine, che significava comando, acquista il significato di ordine nel senso di modo in cui sono disposte un sistema di cose. L'ordine ha sempre bisogno di riferirsi a un principio esterno, no? Che è un comando, quindi ordine significa comando. Quindi l'ordine, si dice ordine pubblico in spagnolo?
Sì.
Comando. Ecco, però questo appunto allora è interessante perché se lo riferiamo appunto alla relazione tra comando e potere, l'arcano del potere non è la violenza, la forza fisica, che è evidente. L'arcano del potere è il comando, la forza della parola. È chiaro questo punto? È un po' un'inversione del modo in cui di solito concepiamo il rapporto tra le due forze. Ricordate, se avessi tenesse preguntas, che non ti tuben l'assen. No, non è su un contratto perché il contratto implica una relazione entre dos subiectos de paridad, no? Se tiene no hay un contratto di una sola persona, entonces sì, si chiede se potrebbe dire un contratto con una sola, de una sola persona. Però non è su un contratto, no? Politicamente. Ecco, quindi se adesso torniamo alla nostra ipotesi, ricordate la doppia macchina dell'ontologia occidentale, ontologia dell'est e dell'esto, ecco, allora si potrebbe dire che se guardiamo il comando e il performativo soprattutto, no? Vediamo che in questa doppia macchina ci sono continuamente dei punti di incrocio, cruce, no? Per esempio il performativo probabilmente è un punto di incrocio, no, di queste due ontologie. E credo però il fatto per esempio che il performativo oggi ha un particolare favore non solo in linguistica, negli studi di linguistica, ma negli studi filosofici, negli studi di etica, negli studi giuridici, si tende a riportare tutte queste categorie sotto la categoria del performativo. Ecco, io credo che questo sia un sintomo del fatto che oggi la ontologia dell'esto, dell'imperativo, l'ontologia dell'imperativo, subdolamente sta prendendo chiaramente il primato. Mentre in passato la primazia sembrava appartenere all'ontologia dell'esti, l'ontologia della scienza, del sapere, della conoscenza, oggi vediamo, credo si può diagnosticare, che nelle nostre società l'altra ontologia, quella che sembrava riservata alla sfera della religione, del diritto, della magia, sta lentamente acquistando. Quindi io direi che oggi il cittadino delle società cosiddette democratiche è un essere che continuamente obbedisce e nel gesto mismo anche crede e comandare. No, abbiamo visto los comandos de, no? Quindi, il comando appunto acquisisce la forma subdola del consejo, advertencia, invito, no? Però è chiaro che siamo nell'ambito di quell'altra ontologia, nell'ontologia del comando e non nell'ontologia dell'asserzione. Non so se siete d'accordo su questa diagnosi, ma credo appunto che c'è una diffusione crescente e subdola di forme di espressione del comando che si presentano in forma nascosta. Ecco, vi avevo detto che nella storia della filosofia non c'è una vera riflessione sul comando. Ecco, oggi volevo occuparmi però di alcune eccezioni. Invece ci sono stati, nella filosofia per esempio recente del Novecento, dei momenti in cui i filosofi si sono occupati del comando. E non mi riferisco solo alla logica prescrittiva, no, di cui vi avevo parlato, mi riferisco a Gilles Deleuze, che nel suo libro Mille Plateaux dedica un capitolo intero al comando, che però non chiama comando, ma chiama mot d'ordre. Contrassegna si dice nel finale, password. Cioè il capitolo quarto di Mille Plateaux si chiama Postulat de la linguistique ed è dedicato a un'analisi del linguaggio dal punto di vista del mot d'ordre, del performativo. Perché appunto la tesi di Deleuze è che il linguaggio è sempre trasmissione di mot d'ordre, di password. Tutto il linguaggio implica sempre, almeno un momento, in cui il linguaggio trasmette mot d'ordre, password. Non esiste in spagnolo l'espressione parola de orden, no, non esiste. No? Mot d'ordre, parola d'ordine, è muy claro. Palabra de comando. Deleuze comincia con una tesi che è una tesi sul performativo, o anche performativo, i linguisti lo chiamano anche atto illocutivo, per distinguerlo dall'atto locutivo costativo. Deleuze dice che quello che avviene quando si trasmette una contrassegna, un modo. Quello che avviene è che si realizza una trasformazione incorporea dei corpi. Vedete, qui prende questa categoria stoica dell'incorporeo, no? Gli eventi incorporei, però eventi molto importanti. E fa degli esempi, credo, molto esatti. Per esempio dice, la paix et la guerre sont des états o des mélanges de corps, la guerra, la pace, sono stati dei corpi. Ma les décrets de mobilisation générale expriment une transformation incorporelle et instantanée des corps. Il decreto di mobilitazione generale esprime una trasformazione incorporea e istantanea dei corpi. Il decreto, questo tipo di decreti, anche nel libro di Austin in generale, è proprio un tipico, come il giuramento, un esempio di performativo. Quando, per esempio adesso qui, mettendo che io sia, questa sia una seduta ufficiale di un organo dello Stato, io dico, dichiaro la seduta aperta. Nell'istante che lo dichiaro, la seduta, qualcosa cambia. E qui si riferisce al decreto di mobilitazione generale, non so come si dice chiaro in spagnolo anche, no? Di una guerra. Corporalmente non succede niente, perché la guerra sì è una trasformazione dei corpi. Quello che è successo è una trasformazione incorporea dei corpi. Tutti i cittadini che hanno quella certa età sono trasformati in reclutabili militarmente. Questa è una trasformazione incorporea dei corpi. molto importante perché è una trasformazione. E poi altri esempi che fa Deleuze. Le corps ont un âge, une maturation, un vieillissement. I corpi invecchiano, maturano, no? Hanno un'età. Mais les majorats, come si dice, maggiorato il momento in cui si acquista la maggiore, come si dice, non so, sì. Sì. Che è sesto? Sesto è una trasformazione incorporea del corpo, perché si tiene 18 años, una trasformazione incorporea, no? E la retraite, come si dice la retraite, la pensione, sì. Nada cambia nel corpo, però hai una trasformazione incorporea. L'amour est un mélange de corps. L'amore è una mescolanza di corpi. Mais la déclaration je t'aime, ma la dichiarazione ti amo, è una trasformazione incorporea dei corpi delle persone in questione. Tanto dell'amante come dell'amato, è vero. Non c'è nessuna trasformazione corporea, però se io dico ti amo qui, Deleuze considera che ti amo è un performativo, cosa che sarebbe interessante discutere se ti amo è un performativo. Però è vero, perché se io ho dichiarato a una persona ti amo, tutto è cambiato tra di noi. È avvenuta una trasformazione incorporea dei corpi. Altri esempi che fa Deleuze. Mangiare pane e vino sono mescolanze di corpi, però la trasformazione del pane e del vino nella transustanziazione eucaristica, quando il sacerdote dichiara hoc est, eccetera, eccetera, questa è una trasformazione incorporea del pane e del vino. Un altro esempio ancora più interessante, secondo me. In un sequestro aereo, si dice così, dice? Il sequestro aereo è un atto di violenza fisica, però questo atto trasforma los pasajeros in ostaggi. Come si dice? Rehen? Come si dice ostaggi? Esa è una trasformazione incorporea. A partire da ese momento siamo todos trasformados in ostaggi, rehenes. Deleuze dice questa è una trasformazione incorporea. Quindi vedete, estende molto la categoria del performativo. Ecco, quello che appunto poi dice, allora le parole d'ordine che il linguaggio trasmette sono trasformazioni incorporee del corpo. E questo l'avevamo già visto, per esempio, nell'ambito del diritto, sacer esto, eres esto. Una volta dichiarato questo, quel tale individuo è incorporealmente trasformato in qualcosa che può subire trasformazioni corporee. No? L'homo sacer è qualcuno che può essere, per esempio, ucciso senza commettere omicidio. Questa è una trasformazione incorporea. Kafka, per esempio, nel processo, non so se ricordate, fa un esempio, secondo me, straordinario della trasformazione che non è più incorporea, sembra quasi corporea questa volta. Non so se ricordate, a un certo momento questa ragazza, questa donna, che ha questa relazione ambigua con Joseph K., parla della bellezza degli accusati. Cioè, un hombre, por el hecho de ser accusato, diventa più bello. Un po' lo stesso fenomeno. Tutto il libro di Kafka, non so se vi ricordate, si potrebbe definire, tutto il libro descrive la trasformazione incorporea che un hombre sube por el hecho de ser accusato. Sería una buena definición del tema del libro di Kafka, proceso di Kafka. Ecco, appunto Deleuze quindi fa questa cosa, secondo me, molto interessante di dire che il linguaggio è sempre performativo e che quello che avviene nel performativo è una trasformazione incorporea di un corpo. Questi Deleuze in questo capitolo cita, si fonda il suo discorso sui lavori, sugli scritti di un linguista francese che si chiama Oswald Ducrot, che ha scritto un libro abbastanza interessante che Deleuze cita, che si chiama Dire et ne pas dire. Dire e non dire. E che ha scritto anche una prefazione al libro di Searle sugli atti linguistici, sugli speech acts. Ecco, anche Ducrot appunto come linguista, questa volta fa una critica di tutta la linguistica sussuriana, no? Insomma, la linguistica del Novecento è stata molto determinata dalla teoria semiotica di Saussure, cioè l'idea che il linguaggio sia un sistema di segni che si può analizzare, secondo Saussure, come tale, indipendentemente dalla situazione pragmatica in cui si trova. No? Non è che Saussure, come linguista, sapeva benissimo che ogni proferimento linguistico è inserito in un contesto pragmatico. Però l'idea di Saussure è che siccome il linguaggio è un sistema di segni, lo si può, de toda manera, analizzare in sé mismo. Ecco, Ducrot nega questo principio e appunto dice che ogni dichiarazione linguistica è sempre in un determinato contesto pragmatico e quindi performativo. È molto semplice. Se io dico Carlo verrà domani, Carlo spiegherà mañana, questo cambia completamente se, per esempio, una mujer lo dice a suo amante e Carlos es el marido. Carlos llegará mañana. Es una amenaza, una advertencia. Es un acto performativo. Y tiene razón, porque nosotros nunca pronunciamos afirmaciones neutrales. Nessuno dice Carlos verrà domani. Senza contesto pragmatico, sempre inserito, mi hace placer, o è su una amenaza, è su una gioia, una tristezza. E quindi Ducrot dice, non esiste un puro proferimento come puri segni, puramente semiotico. Nessuno dice mai, questo bicchiere è bianco, questo cappello è azzurro, solo un idiota lo dice. Eppure tutte le analisi del linguaggio sono fatte così. La grammatica anche, no? La grammatica, che cos'è la grammatica? Una sospensione del contesto reale del linguaggio con degli esempi. Il pane è buono, nessuno lo dice nunca. E come allora Ducrot fa questa analisi molto interessante e dice appunto che la linguistica e la grammatica si sono costituite come scienze sospendendo il carattere pragmatico e performativo reale. E quanto al comando, Ducrot appunto dice che il comando è un atto performativo e che si definisce per il fatto che la persona che riceve un comando si trova di fronte a una nuova situazione, quindi trasformato incorporeamente, cioè all'alternativa obbedire-disobbedire. La definizione che Ducrot dà del comando, appunto quella che ho citato anche ieri, il comando è un atto che pone colui che lo riceve in una situazione nuova, che è quella di dover decidere se obbedire o disobbedire. Ecco, anche questo appunto è vero, perché appunto noi siamo talmente appunto abituati a ricevere messaggi di tipo appunto performativo, con gradazioni più forti, meno forti, comandi, consigli, avvertenze, inviti, appunto, che dimentichiamo quasi il contesto pragmatico. Siamo talmente abituati che dovunque siamo c'è un messaggio che in realtà ha carattere performativo, nella stazione, per ragione di sicurezza, fate questo, fate quello, vi invitiamo, che dimentichiamo che il messaggio che riceviamo non è soltanto un contenuto assertivo, no? È un atto illocutivo, una parola d'ordine. Eccomi. Quindi è chiaro questo punto a cui siamo arrivati, no? Come tentativo di comprendere che cosa è un comando, e lo possiamo comprendere veramente solo se comprendiamo che si tratta in realtà non di una piccola parte del linguaggio molto particolare, ma che al contrario appunto implica una intera ontologia, no? Un'altra ontologia rispetto alle affermazioni di tipo ostativo che crediamo essere le più importanti. No, di nuovo, il primato che nella nostra cultura la funzione cognitiva ha acquisito fa sì che crediamo appunto che le sole affermazioni importanti che hanno contenuto di conoscenza sono quelle che all'indicativo, no? E dimentichiamo invece il fatto che continuamente ci troviamo in un contesto pragmatico in cui è l'altra ontologia che funziona e non quella. E naturalmente la verità è, io ho fatto questa distinzione, no? In realtà la verità è che sempre noi ci troviamo di fronte a un incrocio di queste due. Noi non siamo mai solo, e soltanto se ci troviamo forse a Auschwitz, siamo solo nell'ontologia del comando, e solo se ci troviamo in un laboratorio facendo un esperimento siamo solo nell'ontologia. In realtà anche lì, anche a Auschwitz, anche in un laboratorio, quello che abbiamo sono sempre incroci tra queste due. Però appunto dobbiamo mettere da parte la nostra idea che ci sia un primato della funzione cognitiva e che solo sono importanti anche le affermazioni, anche le tesi scientifiche, anche le affermazioni, anche le leggi scientifiche sono pragmatiche. Anche se io enuncio una legge della fisica, questa ha un significato pragmatico. Non può enunciarsi, nessun uomo pronuncia una pura affermazione senza contesto pragmatico. L'uomo è incapace, per fortuna, di parlare così, per tesi puramente cognitive. Avete delle domande ancora sul comando? Perché adesso volevo, sempre proseguendo, ma cambiare un po' l'orizzonte, perché appunto volevo adesso, siccome il comando è sempre stato spiegato come un atto di volontà, cercare di analizzare invece questo, ecco, che cos'è la volontà. Però se appunto avete delle domande adesso ancora sul comando. Sì? Entwurfen, proiectos, entwurfen. Assolutamente, assolutamente. Se si dovesse dire in generale, il grande, non dal punto di vista del contenuto poi specifico, ma il grande cambiamento che il pensiero di Heidegger ha portato, per esempio nel contesto della filosofia tedesca, dominata dalla filosofia neocantiana, no, che era una filosofia fortemente appunto invece ancorata sull'altro versante, no? Ha sido questo, no? Che la struttura misma del Dasein è su una struttura pragmatica, è su una struttura, no? Quando hai a Davos questo incontro entre Heidegger e Cassirer, che rappresentava l'altra ontologia, in nostra prospettiva, no? Eso fu, non era una discussione, eso è mas vero, è che hai un cambio totale, no? Un cambio totale. Il Levinas lo descrive molto bene, no? Levinas si incontrava a Davos, se vede, lo che ha cambiato non è solamente una questione di contenuto, ma è che stiamo in un'altra situazione, e eso tiene anche reflejo drammatico, perché Levinas después va a mostrar che ese cambio che había en la filosofía de Heidegger era un cambio epocal, y había algo similar también en el nazismo. Abbandonare esa idea y ponerse en un contexto pragmático. Creación. Primera pregunta, en general se dice una declaración puramente lógica o una ley de las ciencias naturales no es performativa, no tiene carácter pragmático, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que no, que siempre hay un contexto pragmático, porque la enunciación en general se hace solo en los libros, pero si la se refiere en un determinado contexto, si la si cita o evoca en un determinado contexto, va a tener una significación pragmática, yo creo. La creación es un paradigma de un performativo absoluto, la creación divina, ¿no? Porque digo, egeneto, fiat, lux, y la luz fue. Entonces, performativo absoluto, ¿no? Y eso es, esa concepción de la creación ha pesado, ha influido muy negativamente en nuestra concepción de toda creación, creación artística y de todo acto humano, ¿no? Esa idea que el paradigma puro de la creación es una creatio ex nihilo, una creación a partir de nada, ¿no? Y que se realiza por el hecho mismo de una palabra, eso ha influido muy negativamente, ¿no? En esa idea que l'artista, por ejemplo, es un creador, que no sé, en un determinado momento pone algo en ser sin materia, sin contexto, sin, ¿no? Que no es verdad, porque al contrario, l'artista tiene una relación siempre con una materia, siempre l'artista, siempre en un contexto pragmático, ¿no? Si se concibe como que se nace el derecho como un puro sistema de normas, ¿no? Se tiene que presuponer una norma primera que es anárquica, que es fundada, divina, ¿no? Que es fundada sobre nada, absolutamente, ¿no? Y por eso hay una polemica entre Kelsen e Schmidt, che io credo si può riducir a un punto fondamentale. Kelsen crede che il derecho è un sistema di norme che presuppone una norma pura fondamentale, e al contrario Schmidt crede che il derecho non è norma, è sempre processo, cioè che la verità del derecho non è la norma, è il processo, si dice. Questo è anche interessante, no? Entonces, no es, y de esa manera, però la conseguenza ultima non è completamente differente, perché la conseguenza ultima per Schmidt è che il soberano è il che decide sobre el estado de excepción. Hay un punto limite también en su perspectiva, no? Il derecho è sempre praxis, è sempre processo, però hay un momento ultimo che è la soberania, en la cual alguien puede decidir sobre la excepción, ¿no? Entonces ahí siempre hay un punto límite en el derecho, ¿no? Sí. Tal. Nunca se gana nada, ¿eh? No dicho que se gana, se pierde siempre algo, ¿no? Lo que es interesante, ¿no? Hay estas dos ontologías, ¿no? Y cuando hablé de una primacía del paradigma de la conciencia del cognitivo en nuestra cultura, ¿no? Yo creo que es muy importante, pero no ha siempre sido la misma, ¿no? Usted se refiere al derecho natural, todas esas teorías antiguas del pensamiento clásico. El pensamiento clásico tenía conciencia que había siempre, que el conocimiento y la ética eran junto. Cuando esa teoría que se atribuye a Platón, a Sócrates, que la virtud tiene un carácter de conocencia, no quería decir como nosotros hoy que hay una primacía del conocimiento y de la conexión. Por lo contrario, quería decir siempre ético y conocitivo están mezclados, ¿no? Y la teoría del derecho natural no era una teoría puramente cognitiva, teórica, ¿no? El derecho natural es un momento en el cual de una situación, no se puede decir si es algo pragmático o algo puramente conocitivo, ¿no? Creo que lo importante es que la modernidad ha hecho esa primacía del cognitivo, más que el pensamiento antiguo.
Las éticas performativas, las deontológicas, las emotivistas.
Sì, perché in esso il momento etico si riduce, no, l'imperativo si riduce all'indicativo, no? Entonces non hai una verdadera mezcla, hai un predominio di un paradigma sopra l'altro. Sì, no, è chiaro, questo è che dice assolutamente sì. Entonces, no, hai coscienza del problema è che nunca han sido percepito come dos verdadera ontologías. Non è che sono un plano ontologico e altro che non è veramente ontologico, sono dos maneras fondamentales di riferirsi al ser, no? Imperativo o indicativo. Però è chiaro che non se, quando ho fatto questa partizione, hai alcune cose che non si sa ben dove ponerle, per esempio. La tecnica, l'arte, dove la situano? Non stanno solo in esso, è chiaro, però non stanno, también, tampoco stanno solo in esso. No? Hai zone intermedie, zone di indifferenza, zone medias dove si situano no, la tecnologia è algo che non è solamente sul piano cognitivo. No? Creo que podemos, que esta es la discusión y después hacemos una pausa. Entonces, si tenéis otras preguntas, después vamos a hablar de la voluntad.